Il radiogiornale.
Abolire il sistema dei livelli in terza e quarta media. Al Canton Ticino avvia una riforma dell'ordinamento scolastico in tal senso dopo una sperimentazione di 2 anni. Il nuovo corso potrebbe prendere avvio dal 2027. Raccolta firme, Berna promuove un nuovo codice di condotta, obiettivo eliminare gli abusi e rafforzare la democrazia diretta. Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti sulla possibile tregua. Teheran valuta una tassa per il passaggio nello stretto di Hormuz. Sport, hockey su ghiaccio, prima vittoria dello Zugo contro il Davos, ma i grigionesi restano avanti nella serie. Seconda vittoria consecutiva del Friburgo a Rapperswil e riporta in parità il numero di vittorie con gli avversari. Venerdì 27 marzo, ben ritrovati con il radiogiornale delle 24 da Roberto Ortelli. Avete sentito nei titoli, il Canton Ticino si avvia verso l'abolizione del sistema dei livelli in terza e quarta media. Il Consiglio di Stato propone di sostituire il corso attitudinale e quello di base in matematica e tedesco con classi eterogenee con 2 docenti. Una proposta, ora sul tavolo del Gran Consiglio, che si basa sui risultati di una sperimentazione durata 2 anni. Si vorrebbe iniziare dall'anno scolastico 2027-2028, gradualmente, per dare tempo alle sedi di adeguare l'organizzazione, come ci racconta Pervin Cavaccioglu.
Presentata nel pomeriggio, la soluzione del governo ticinese ha già fatto reagire qualche partito e sindacato. Dal fronte progressista c'è soddisfazione per una proposta che va nella direzione di una scuola più inclusiva nell'interesse degli allievi. Così il Partito Socialista. Si aggiungono i Verdi, secondo cui la scuola ticinese deve dare le stesse opportunità a tutti i giovani, garantendo il giusto sostegno ai docenti. Un punto, quest'ultimo, su cui ha insistito anche il sindacato VPOD Docenti. Ma sul superamento dei livelli alle medie un po' tutti i partiti negli anni hanno detto la loro, con il PLR tra i più scettici sulla sperimentazione. E allora, quando il tema verrà dibattuto in Gran Consiglio, bisognerà attendersi delle reticenze? La risposta di Marina Carobbio, direttrice del Dipartimento dell'Educazione ticinese.
Io non temo il confronto, anche perché la sperimentazione, i lavori del gruppo di accompagnamento rispettivamente dell'Alta Scuola Pedagogica del Canton Grigioni hanno mostrato che questa è la via da seguire, che permetterà di superare i limiti dell'attuale sistema dei corsi A e B, rafforzare il benessere delle allieve e degli allievi e quindi migliorare l'inclusione e l'equità della scuola ticinese. Quindi penso che è da lì che bisogna partire.
Per attuare la riforma serviranno una 60ina di docenti in più per circa 9 milioni di franchi all'anno. Il calo demografico tra gli allievi potrebbe però far diminuire queste cifre. Previo accordo del Parlamento, l'implementazione sarà graduale. Si comincerà con 3 sedi nel 2027 per arrivare 6 anni dopo ad avere tutte le 36 sedi allineate al nuovo sistema.
La Procura Generale Vallesana, che indaga sulla tragedia di Capodanno al Costellacion di Cramontana, rivolgerà una commissione rogatoria all'autorità giudiziaria italiana per l'acquisizione degli esiti delle indagini dirette dalla Procura di Roma, tra i quali i referti delle autopsie effettuate sulle giovani vittime italiane dell'incendio del Disco Bar. E quanto riferito all'agenzia italiana ANSA e al pubblico ministero di Roma, al termine della missione di 2 giorni in Svizzera, aggiungendo che i magistrati elvetici vogliono anche poter accedere all'esito delle consulenze medico-legali sui feriti, alle analisi dei loro cellulari e ai verbali delle loro testimonianze raccolte dagli inquirenti italiani. Ancora a Berna, garantire il massimo della trasparenza e della correttezza nel processo di raccolta delle firme per iniziative o referendum. A questo mira il codice di condotta elaborato dalla Cancelleria federale. Da ieri, comitati così come ditte commerciali coinvolti in questo processo possono aderire. L'obiettivo finale è eliminare gli abusi e le falsificazioni a cui si è assistito negli scorsi anni e tutelare la democrazia dal basso. Dalla capitale federale, Anna Valenti.
La falsificazione delle firme durante la raccolta per lanciare possibili iniziative e referendum è stato un fenomeno che ha tenuto molto occupata la Cancelleria federale, facendole dormire sonni decisamente poco tranquilli. Nel 2022 sporge la prima denuncia penale per sospette firme false raccolte per un'iniziativa popolare. Ma le denunce si sono moltiplicate. Nel 2024 sono diventate 2, 3, fino ad arrivare a 5 nel 2025. Un fenomeno spesso legato alle società che forniscono un servizio di raccolta a pagamento per garantire a comitati non abbastanza grandi di raggiungere l'obiettivo. Dal 2024 però la Cancelleria federale ha introdotto misure di controllo più stringenti che hanno già dato risultati, spiega il cancelliere Victor Rossi.
Nel 2024 la Cancelleria federale ha avuto a che fare con 30.000 firme false, nel 2025 sono state 5.000 e quest'anno ad oggi siamo a meno di 10 firme sospette. Il 2024, secondo il cancelliere, è stato l'apice. La speranza è che non si torni più a numeri alti. E il codice di comportamento redatto dalla Cancelleria federale va proprio in questa direzione. Chiama alla responsabilità tutti gli attori coinvolti nel processo di raccolta firme. L'adesione è volontaria, non ci sono vincoli giuridici, dunque nemmeno sanzioni in caso di violazioni. Tuttavia chi aderisce è tenuto al rispetto di regole severe. Le misure più importanti: chi firma deve sapere fin dall'inizio per quale oggetto si raccolgono le firme e da chi sono raccolte. Vietati argomenti ingannevoli, comportamenti aggressivi e indebite pressioni in caso di rifiuto. Altro importante pilastro per le società di raccolte firme a scopo di lucro: il codice impone che i loro sottoposti siano formati e riconoscibili negli spazi pubblici. Soprattutto è vietato il pagamento a firma raccolta. Si può stabilire un minimo, ma sostenibile, per non indurre comportamenti aggressivi. Infine, le liste devono essere tracciabili, devono riportare il nome e il logo del fornitore commerciale, l'identificativo dell'operatore, in modo da sapere sempre chi ha raccolto ciascuna firma. Ma se la raccolta firme va tutelata perché è il cuore della democrazia dal basso Svizzera, perché non rendere obbligatorio il codice di comportamento e non vietare le raccolte commerciali? Abbiamo discusso più volte di nuove misure legislative, sottolinea Victor Rossi, ma nell'ottobre 2025 il Parlamento non ha voluto creare le basi legali, ad esempio, per vietare la raccolta di firme commerciali. Il codice è una maniera di agire senza cambiare norme legislative, spiega. Tuttavia, se i numeri delle frodi tornano a crescere, il cancelliere auspica nuove misure concrete da parte del governo.
Dal Medio Oriente in questi giorni molte le voci sui presunti passi avanti sul fronte diplomatico, tra annunci e smentite. Il presidente statunitense Trump ieri sera ha ribadito che in realtà l'Iran sta negoziando, ma che ha paura di dirlo. Si parla anche di una possibile introduzione di un pedaggio da parte della stessa Iran sullo stretto di Hormuz. Gli aggiornamenti in redazione con Sofia Pelosi.
And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it. Because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us.
Donald Trump ha assicurato che nonostante le continue smentite, gli iraniani stanno negoziando, ma che hanno paura di dirlo perché temono di essere uccisi, non solo dagli statunitensi, ma anche dagli stessi iraniani. Così ha detto il presidente a un evento del Partito Repubblicano. Intanto oggi è emerso che il Parlamento iraniano starebbe cercando di far approvare una legge per introdurre una tassa sul transito delle navi e decidere quali far passare. Si tratterebbe di una mossa per ribadire il potere dell'Iran sullo stretto, cruciale per l'economia globale. Nel frattempo gli scontri continuano, con attacchi reciproci tra Israele e Iran, che colpiscono anche i paesi del Golfo. Due persone sono state uccise ad Abu Dhabi, colpite dai resti di un missile iraniano che era stato intercettato. Si registrano anche feriti e danni materiali.
In serata il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di avere sospeso gli attacchi contro gli impianti energetici iraniani per 10 giorni, fino al 6 aprile, su richiesta, ha scritto, del governo iraniano. Lo ha scritto sul suo social Truth, aggiungendo che i colloqui con Teheran stanno procedendo molto bene. Poco fa invece il Wall Street Journal, citando i mediatori dei colloqui di pace, ha scritto che l'Iran non ha richiesto una sospensione di 10 giorni degli attacchi contro le sue centrali energetiche e non ha ancora fornito una risposta definitiva al piano di 15 punti per porre fine alla guerra o quantomeno ad arrivare a un cessate il fuoco temporaneo. RG24, ora le cronache sportive con Omar Meshal.
Sì, ben ritrovati. Cominciamo a parlare di calcio con le qualificazioni ai mondiali, semifinali, playoff. Dopo 2 edizioni mancate, l'Italia fa un passo avanti verso il ritorno al mondiale grazie al 2-0 sull'Irlanda del Nord firmato Tonali e Kane, che porta gli azzurri alla finale playoff di martedì fuori casa contro la Bosnia Erzegovina. Ma andiamo a sentire la soddisfazione del tecnico azzurro Rino Gattuso.
Ci stava da faticare, perché non è stato per niente facile. Ci hanno pure sorpreso, perché ci aspettavamo che venivano in verticale, hanno provato a palleggiare e dopo il primo tempo, secondo me, potevamo fare meglio, però c'è stata concentrazione, Locatelli si è abbassato troppo, veniva a schiacciarci, a schiacciarsi. Sviluppavamo sempre con una linea di 4 e non avevamo preparata così, però siamo stati molto bravi perché non era scontato. Alla fine, secondo tempo, abbiamo dato più ritmo alla partita, l'abbiamo tenuti là, la palla circolava in maniera più veloce e devo dire che ci andiamo a giocare sta finale.
La voce dell'allenatore dell'Italia Rino Gattuso a contendersi gli ultimi 4 biglietti europei per il Mondiale, oltre appunto a Bosnia-Italia, saranno anche Kosovo-Turchia, Svezia, Polonia e Repubblica Ceca, Danimarca. Nell'amichevole di prestigio a Boston, intanto la Francia ha messo sotto 2-1 il Brasile. Siamo all'hockey su ghiaccio con la prima sconfitta nel post-season per il Davos, battuto 5-2 a Zugo. Davos comunque avanti 3-1 nella serie, seconda vittoria consecutiva invece del Friburgo, 6-2 a Rapperswil, e allora Gauthieron che impatta la serie sul 2-2. In chiusura il tennis con il Masters 1000 di Miami e Jannik Sinner approdato in semifinale grazie alla vittoria con un doppio 6-2 sullo statunitense Tiafoe.
Grazie e buonanotte a Omar Michal. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, venerdì 27 marzo. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, con vento in attenuazione nel corso della giornata a sud delle Alpi. Al nord, in mattinata, le ultime nubi residue. Le temperature saranno comprese tra 5 e 14 gradi a sud delle Alpi, tra meno 1 e 7 gradi al nord. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito internet rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Iari Salvagno in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.